Nella sesta domenica del tempo ordinario ascoltiamo le beatitudini secondo Luca Evangelista. Per Luca le beatitudini vengono proclamate da Gesù che scende con gli apostoli in un luogo pianeggiante, non sale su una montagna come per esempio invece ci dice l'Evangelista Matteo. Queste due diverse indicazioni non debbono ingannarci, non sono contraddittorie spiritualmente parlando. Per ascendere, infatti, bisogna discendere, proprio come Dio ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo. E certamente le beatitudini sono come una mappa per potersi ritrovare in Dio, anche se Luca ne conta solo 4 e Matteo invece 9, aggiungendovi però i severi ammonimenti come guai per alcune categorie di persone. Ogni volta che io leggo le beatitudini, ve lo confesso, viene subito da pensare quanto sia paradossale la felicità per la nostra fede. Quello che il mondo rifugge, quello che il mondo vede come disgustoso e stolto, anzi ciò che il mondo normalmente evita di guardare, Dio lo proclama beato. Povertà, fame, pianto, sofferenza procurata dall'odio, disprezzo, insulto ed esclusione, queste condizioni in cui ci si può trovare in qualsiasi uomo, chiunque egli sia, dovunque egli si trovi, queste condizioni sono l'anticamera della felicità, quella parola che ogni cuore umano rincorre per tutta la vita, perché se l'uomo desidera la felicità, vuol dire che esiste. Ma di chi fidarsi nella vita per trovare la felicità? Questo è l'amletico dilemma dell'uomo postmoderno. Sono apparsi anche in questo tempo, sulla faccia del pianeta, tanti nuovi profeti e guru, e sappiamo che il Vangelo lo ha ampiamente previsto questo, che si propongono sul web e su altri nuovi palcoscenici visibili, come guide, punti di riferimento che parlano di felicità e aiutano a trovare la felicità. Si tratta soprattutto di figure che normalmente si offrono con una presunta nuova sapienza per raggiungerla. Ma il vero credente non dimentica quanto Paolo ci ha lasciato scritto nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 2. Anche noi parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla. Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ecco, noi cristiani, come Paolo, sappiamo qual è la strada che conduce alla felicità. È la stessa che ha percorso il Signore nostro Gesù Cristo. È una strada difficile quella tracciata da Gesù, lo sappiamo, ma è l'unica che non delude perché non illude. È molto interessante notare come Luca dichiara beati già nel loro presente doloroso i poveri, gli affamati, gli afflitti, gli oppressi, perché hanno un futuro assicurato, si ritroveranno in Dio perché Dio è già ora dalla loro parte. Questa fede ha il potere di farli rallegrare, anzi esultare nel dolore, come questo sia possibile. Cioè gioire nella sofferenza è un mistero. Pietro ce lo spiega con queste parole nella sua prima lettera al capitolo 2. È una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni soffrendo ingiustamente. E Francesco di Assisi anche cercherà di far capire come sia possibile questo, facendo scrivere a Frate Leone queste parole. Iscrivi, o Frate Leone, che nel subire ogni sorta di ingiurie, pene e altri disagi con pazienza e allegrezza, ivi è perfetta letizia. Ecco il grande e meraviglioso mistero della nostra fede. Sta che nella croce del Signore c'è la sorgente della felicità. Ma questo è anche scandalo per il pensiero religioso comune, stoltezza per il sapiente di questo mondo, per riprendere ancora la prima lettera ai Corinzi, questo discorso sulla sapienza e sulla gioia. Patire dunque a causa del Figlio dell'uomo certifica l'autenticità del discepolato e garantisce, come dice il testo, una ricompensa grande nel cielo, poiché allo stesso modo agivano i loro padri con i profeti, dice Gesù. Lungo tutta la storia della salvezza, i veri amici di Dio sono sempre stati trattati così dai potenti. Come accennato poi in apertura, Luca spende delle parole di grave ammonimento per i ricchi, per quelli che hanno la pancia piena, per quelli che vivono bastando a se stessi, appagati di ciò che possiedono, per coloro che se la ridono e vivono del consenso altrui, il regno di Dio non può essere per loro. Mi sembra qui importante richiamare quanto dice il profeta Geremia nella prima lettura. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Questa è una chiave di lettura molto luminosa per comprendere il testo delle Beatitudini. L'uomo cioè che costruisce la sua vita ponendo la sicurezza su quello che non regge, all'urto del tempo, all'urto della morte, è un uomo che non ha futuro perché si allontana da Dio, o meglio, non curandosi affatto di Dio e delle sue parole, il suo futuro, dice sempre il profeta Geremia, sarà come un tamerisco nella steppa. Non vedrà venire il bene e dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. E Gesù riecheggia questa efficace immagine di Geremia annunciando il capovolgimento della situazione di costoro. Avete già ricevuto la vostra consolazione. Avrete fame. Sarete nel dolore e piangerete. E il bello è che di questi si diceva solo un gran bene. I falsi amici di Dio nella storia sono sempre stati lieti di essere circondati da uomini potenti e di essere da loro accreditati. Sempre preoccupati di una buona reputazione da difendere, non si sono lasciati convertire dalla sapienza della croce. Detto questo, è allora evidente il messaggio del Vangelo di oggi, o uno dei tanti messaggi. È urgente convertirsi uscendo dall'inganno di ciò che alla lunga non lascia felici. Basta ritornare però al Signore con tutto il cuore, perché sempre il profeta Geremia ci dice che è benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. Buona domenica a tutti.